strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. CO2, l'appello dei costruttori europei alla Commissione UE. L'Europa si è posta obiettivi molto ambiziosi in termini di emissioni inquinanti, puntando a ridurre i gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030. L'ACEA, Associazione dei produttori europei, ha espresso a riguardo forti riserve. Per raggiungere l'obiettivo della Commissione si dovrebbe aumentare di quasi 50 volte il numero delle auto a emissioni zero in circolazione in soli 10 anni e, secondo l'associazione, non esisterebbero le condizioni giuste per fare un salto così imponente. Seggiolini auto, ancora pochi giorni di tempo per chiedere il rimborso, c'è tempo infatti fino al 31 dicembre per usufruire delle agevolazioni messe in campo dal governo per l'acquisto dei dispositivi anti-abbandono. Chi l'ha già comprato può richiedere un rimborso da 30 euro attraverso la piattaforma dedicata utilizzando le credenziali SPID e lo scontrino o ricevuta fiscale. È bene ricordare che dal 7 novembre del 2019 per i bambini di età inferiore ai 4 anni questo dispositivo è obbligatorio. Natale, anche se è appena trascorso, tempo di decorazioni e fantasia, tema anche per le auto, e così persino Mercedes ha pensato di far indossare ad alcuni suoi modelli dei maglioni natalizi. Il reparto creativo della casa di Stoccarda ha pensato di vestire AMG GT e classe G con livree particolarmente eccentriche, fatte di abeti, pupazzi di neve e perfino di immagini di Babbo Natale. Naturalmente si tratta di rivestiture wrapping, ossia di pellicole adesive prestampate da rimuovere una volta passate le feste. Lancia Y compie 35 anni e festeggia con le donne, la city car più venduta d'Italia nel segmento B, piace molto al pubblico femminile e festeggia il compleanno con l'iniziativa Y Dreamers, l'evento digital dedicato alle automobiliste che la scelgono sin dal 1985. Per partecipare alle utenti basterà pubblicare le foto di traguardi personali importanti, corredate dell'hashtag Y Dreamers appunto. I racconti più originali e emozionanti saranno scelti per un video che sarà messo online sui canali di Lancia. Continua il nostro viaggio nel mondo delle ibride. Questa volta ci occupiamo di una casa spagnola, Seat, che ha affrontato il 2020 con uno stile rinnovato e una gamma di motorizzazioni elettrificate e ha lanciato anche qui in Italia la nuova Seat Leon e-Hybrid. Scopriamone i dettagli nella nostra scheda.
Garantisce una scelta green sul piano delle motorizzazioni e si propone come un'auto giovane e dinamica. È l'ultima versione della berlina di casa Seat, la Leon e-Hybrid. L'estetica e le dimensioni dell'auto poco cambiano rispetto alle precedenti varianti. Gli esterni sono costruiti su linee decise, gli interni sono moderni e curati. A rivoluzionarla è il motore e il sistema ibrido plug-in ricalcato sul modello della cugina tedesca Golf, con propulsore benzina 1.4 da 150 cavalli e motore elettrico da 115 cavalli che erogano una potenza complessiva di 204 cavalli e una coppia di 350 Nm, valori che la qualificano come la vettura più performante ed efficiente della casa spagnola. La nuova Leon permette di viaggiare in modalità 100% elettrico per 64 km con un pieno di carica, ha una velocità massima in elettrico di 140 km orari ed è dotata di dispositivo e-Sound, che avverte i pedoni della prossimità del veicolo quando circola a zero emissioni. Novità anche sul fronte ADAS, dove spiccano il Cruise Control adattivo predittivo, l'Emergency Assist, il Travel Assist e il Side and Exit Assist.
E cambiamo argomento, parliamo di tecnologie applicate ai trasporti. C'è tutta una branca della ricerca e dello sviluppo che si chiama ITS, Intelligent Transport System, un tipo di attività che vede l'Italia in prima fila e noi ne parliamo oggi in compagnia del nostro ospite, che è l'amministratore delegato di Autostrade Tech, l'ingegner Lorenzo Rossi. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera a lei.
Allora, Autostrade Tech è nato come uno spin-off tecnologico del gruppo Autostrade per l'Italia, è diventato adesso invece un punto di riferimento nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni ITS, di cui ci occupiamo tra l'altro molto spesso nel corso della nostra trasmissione. Spesso ci concentriamo sugli aspetti legati al veicolo, quelli legati alla guida autonoma e soprattutto quelli legati al dialogo con le infrastrutture, che sono una delle gambe principali poi dello sviluppo della guida autonoma, uno degli aspetti più interessanti. Veniamo invece ad alcune tecnologie che state mettendo a punto e che cambieranno in qualche modo la vita degli utenti della strada, sia gli utenti professionali come ad esempio gli autotrasportatori, sia gli automobilisti. Cominciamo proprio dai primi. State studiando, anzi avete praticamente messo in pratica, dei sistemi di pesatura automatica dei veicoli in movimento, quindi delle pese dinamiche che sono nate per tutelare in qualche modo le infrastrutture. Di che cosa si tratta?
Beh, allora, diciamo, il pesare un veicolo mentre si muove non è una novità, ma non è tanto il dispositivo di pesa in sé che ci interessa, è la sua possibilità di utilizzo all'interno di un sistema integrato. Il sistema di pesa dinamica ha molteplici scopi. Il primo, banalmente, se si può dire così, il sanzionamento dei veicoli troppo pesanti, sia che si tratti di veicoli che eccedono il valore della massa a pieno carico, sia che attraversino tratti autostradali che hanno un'interdizione sui limiti di massa. Questo sanzionamento può essere fatto sia al casello, cioè prima di entrare nella rete, o in itinere, ma in questo ultimo caso il sistema deve accompagnare la rilevazione del peso a una segnaletica opportuna che avvisa il conducente, mostrandogli proprio in un pannello la targa, e lo avvisa di uscire al prossimo svincolo, come ad esempio è stato realizzato a Napoli. Il secondo scopo è la messa in relazione dei valori di peso letti con le sollecitazioni dell'infrastruttura attraversata. Immaginatevi ad esempio un viadotto nel quale da una parte abbiamo inserito dei sensori che sono in grado di misurare le sollecitazioni dell'infrastruttura, dall'altra mettiamo in relazione queste sollecitazioni con il peso di ciascun veicolo che lo attraversa. Il terzo scopo può essere la costruzione diciamo di una vera e propria mappa degli spostamenti dei mezzi pesanti. Se nel momento della lettura del peso viene letta anche la targa del veicolo e ovviamente anonimizzata, è possibile tracciare in modo assolutamente anonimo quel peso, costruendo una mappa calda in tempo reale dei movimenti di queste masse che ci consentono innanzitutto di capire quali sono le direttrici più utilizzate e poi di permetterci di adottare eventuali contromisure sul contenimento, non solo legate a infrastrutture specifiche, ma in generale sull'intera rete.
Il tema delle masse, dei veicoli pesanti, dei pesi a pieno carico è un tema assolutamente centrale per quanto riguarda le infrastrutture. Ne parliamo tra l'altro spesso anche in Container, l'approfondimento settimanale che va in onda il sabato alle 13.15 dedicato proprio ai trasporti su strada. Torniamo invece alla mobilità e al monitoraggio. Lei parlava di questo aspetto che è particolarmente importante, è importante anche per una tipologia di merci, le cosiddette merci pericolose, anche quelle vanno attentamente controllate, e anche su questo fronte voi state lavorando. In che modo?
Certo, il trasporto di merci pericolose, come sicuramente in molti sanno, è identificato da un cartello arancione che è posizionato, può essere posizionato sulla fiancata, sul fronte o sul retro del veicolo. Questo riporta un codice che si chiama codice Kemmler, che è costituito da due parti, una prima parte di due cifre che indica il tipo di pericolo, ad esempio merce infiammabile, radioattiva, corrosiva, e la seconda, che è di quattro cifre, il tipo di merce trasportata, ammoniaca, benzina, cherosene. Allora, il trasporto di merce pericolose in Italia è consentito, anche se su alcune tratte specifiche ci sono delle interdizioni. Il nostro sistema è costituito da telecamere che leggono il codice Kemmler, lo riconoscono, lo interpretano e simultaneamente leggono la targa del veicolo, che anche in questo caso viene anonimizzata. E qui, in maniera simile alla pesa dinamica, abbiamo due scopi. Il primo, l'eventuale sanzionamento se si tratta di zone interdette. Ad esempio ci sono alcuni tratti della A27 o della A4 su cui oggi già noi effettuiamo, ovviamente con la polizia stradale, sanzionamento. Il secondo è il tracciamento anonimizzato. Immaginatevi che cosa significhi costruire una mappa calda che tracci i movimenti delle merci pericolose, individuando eventuali percorsi ricorrenti, zone di rischio e permettendo di innalzare le misure di contenimento in alcuni momenti. Pensate ad esempio cosa significa sapere che in un dato momento all'interno, per esempio, di una galleria sono presenti mezzi che trasportano cherosene. Se ci fosse un blocco del traffico, un incidente, sono informazioni indispensabili per i vigili del fuoco, chi debba gestire un incidente di emergenza.
Andrebbero attenzionati, come direbbero le forze dell'ordine, sicuramente.
Esattamente, esattamente. Quindi in questo caso c'è uno scopo statistico. Oggi i mezzi e il percorso delle merci pericolose oggi non è noto in Italia, non ci sono dati sui percorsi tipici, le zone di stazionamento.
E tra l'altro ricordiamo che dopo il drammatico incidente ferroviario di qualche anno fa c'è stato uno spostamento importante di merci pericolose dalla ferrovia alla strada. Veniamo ad un altro tema su cui state lavorando. Anche qui stiamo parlando non di sperimentazione, ma di qualcosa che vedremo sulle strade prestissimo, il prossimo mese di febbraio: aree di sosta intelligenti. Che cosa significa?
L'area di sosta intelligente è l'area di sosta facile da usare per gli utenti che ci si fermano. Significa che immaginatevi come sarebbe bello poter sapere, guardando direttamente sul cellulare, se la prossima area di servizio è affollata oppure no, se ci sono file nei bagni, se ci sono parcheggi disponibili. L'area di servizio intelligente consiste nel disporre all'interno dell'area di servizio dei sensori che rilevano ad esempio la quantità di persone presenti sul piazzale, la quantità di persone che entrano all'interno dei punti di ristoro, il numero di parcheggi liberi, e consente di erogare all'utenza un servizio e una serie di servizi. Immaginatevi per esempio per quelli che hanno un'auto elettrica cosa vorrebbe dire poterla ricaricare, magari prenotando la ricarica dal cellulare, ricevendo anche in questo caso un addebito sulla carta di credito, oppure per tutte le persone, compreso talvolta il sottoscritto, che è in ansia perché sto facendo colazione in area di servizio e ho il terrore che qualcuno rubi l'auto o rubi nel portabagagli. Cosa sarebbe bello se direttamente sull'app si potesse vedere la telecamera di videosorveglianza che inquadra proprio l'auto in sosta. Quindi sono la disposizione di sensori intelligenti nell'area di servizio consente di dare questo tipo di servizio al viaggiatore.
Insomma, una tecnologia tutto sommato neanche complicatissima, che però in qualche modo deve essere messa a sistema e quindi deve essere sviluppata in un'area specifica. E tra l'altro credo ci sia già il nome della prima area che sarà resa intelligente.
Allora, noi stiamo assolutamente all'area di servizio di Peretola, che è nei pressi della nostra sede di Firenze, quindi l'abbiamo scelta per comodità, visto che stiamo sperimentando e come giustamente dice lei, non si tratta di tecnologia particolarmente complessa. La complessità è l'integrazione, cioè far sì che tutta questa tecnologia sia disponibile in maniera semplice all'utente attraverso un'applicazione che l'utente può utilizzare nel momento in cui pianifica il viaggio, nel momento in cui semplicemente sta viaggiando. La sperimentazione che noi faremo su Peretola terminerà a febbraio, quindi i primi servizi e le prime, la prima applicazione sperimentale la vedremo in quel momento, dopodiché progressivamente la estenderemo su tutto il resto dell'area di servizio in Italia nel corso del 2021.
Si tratta di tecnologie che vedremo solo lungo le autostrade o saranno esportate anche in altre aree, secondo lei?
Allora, Autostrade Tech nel suo piano di business, nel suo piano industriale, ha la caratteristica che la rende unica è quella di poter utilizzare l'infrastruttura più grande d'Italia e una delle più grandi d'Europa, che è quella di Autostrade per l'Italia, per poter mettere a punto tecnologie come sia quelle che le ho descritto, pesa dinamica, merci pericolose, ma anche utilizzare le aree di servizio per poter poi esportare questa tecnologia al di fuori dell'autostrada, sia in un mercato adiacente a quello di Autostrade per l'Italia, come quello delle concessionarie di infrastrutture distribuite, ma anche all'estero o nelle smart cities. È chiaro che si tratta di tecnologie, queste dell'area di servizio intelligente, che sono replicabili e hanno comportamenti molto simili in una città. L'area di servizio in autostrada è l'unico punto in cui le persone scendono di macchina e hanno dinamiche simili a quelle di una città.
Certo. E hanno anche dei servizi in qualche modo simili, perché poi trovano in una piccola area tutto quello che si potrebbe trovare in una città. Siamo in chiusura, ma abbiamo spazio ancora per una battuta un po' più generale sul ruolo degli ITS per il futuro infrastrutturale italiano. Noi in questi spazi abbiamo parlato spesso di auto intelligenti, abbiamo parlato spesso di guida autonoma, anche con il responsabile dell'osservatorio del Ministero dei Trasporti che segue osservatorio che segue proprio l'evoluzione di queste smart roads. Abbiamo rilevato come l'Italia sia in questo senso un po' apripista in Europa rispetto ad alcune sperimentazioni.
Assolutamente, guardi, questo è uno degli altri progetti che stiamo lanciando, che è l'auto connessa, cioè molti sanno che le prossime generazioni di veicoli leggeri saranno dotati di dispositivi che consentono di comunicare con l'infrastruttura e di ricevere informazioni, diciamo, certificate, che permettono al veicolo stesso di comunicare efficacemente con il guidatore. Per capirsi, immaginatevi di poter vedere sul cruscotto accanto alla spia della riserva una nuova spia che si accende e che dice che tra 500 metri c'è un veicolo fermo o c'è un incidente o che dovete spostarvi sulla corsia di sorpasso. Questo presuppone che l'infrastruttura sia parlante, quindi noi crediamo che la comunicazione fra l'infrastruttura e i veicoli sia la chiave per modificare, per avere una nuova era della gestione del traffico veicolare in cui il veicolo non guarda il pannello messaggio variabile o non guarda la segnaletica, ma riceve le informazioni direttamente sul cruscotto attraverso l'operatore, il produttore del veicolo. E TEC sta predisponendo, in accordo con i principali car automotive, sperimentazioni su tratti autostradali di particolare rilevanza, la variante di Valico, oppure i tratti della 10 e della 12, che sono ovviamente in zona Genova, dove tutti sappiamo che la presenza di tanti cantieri di lavoro e la presenza di un'orografia tale che non permette ai pannelli messaggio variabile di essere installati, perché materialmente non c'è lo spazio fisico, rende questo tipo di tecnologia la chiave per poter gestire in maniera efficace il traffico veicolare.
Bene, termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Lorenzo Rossi, l'ingegnere Lorenzo Rossi, amministratore delegato di Autostrade Tech, con cui abbiamo parlato di ITS, sistemi di trasporto intelligenti. Ci risentiamo tra pochi minuti per la seconda parte, spazio alle case costruttrici. Parleremo con Mitsubishi, cercheremo di capire quali sono i piani di investimento in Italia e soprattutto quali saranno i prossimi prodotti che vedremo sulle strade. Tutto questo tra pochi minuti. Restate con noi.
Anni scolastici complicati quelli che stanno vivendo gli studenti delle scuole medie, ma pandemia o non pandemia, è arrivato il momento di iscriversi alle superiori. Una scelta mai facile, quest'anno complicata dalle presentazioni virtuali delle scuole. E allora eccoci qui a darvi una mano, sono Maria Piera Ceci, ogni domenica alle 11.45 gli Open Day di Radio 24 all'interno dei Padri Eterni e poi vi aspetto il 6 gennaio alle 10 con una puntata speciale in cui dirigenti scolastici ed esperti ci spiegheranno perché scegliere un liceo, un istituto tecnico o un professionale e come fare per riconoscere una buona scuola. Tutte le interviste sono disponibili anche su radio24.it.
Strade e motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, ci occupiamo in questo spazio di Mitsubishi, lo facciamo in compagnia del nostro ospite che è Giuseppe Lovascio, direttore generale di Mitsubishi Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera Massimo, a lei e a tutti i radioascoltatori.
Allora, abbiamo già parlato qualche settimana fa della riorganizzazione che in questo momento sta caratterizzando Mitsubishi, ne riparleremo ancora tra poco, ma prima con lei volevo fare un po' una fotografia del mercato, un mercato che anche nel mese di novembre ha subito una flessione importante, 8%, tanto che c'è stato il grido d'allarme di tutte le associazioni di categoria del settore, un anno che si avvia a chiudersi ovviamente con dei risultati davvero pesanti per le case automobilistiche. In questo contesto come sta andando Mitsubishi?
Allora, diciamo che come ha accennato lei è un anno pesantemente condizionato da quella che è stata la situazione pandemica, no? per cui quest'anno ha caratterizzato il settore dell'automotive nel senso che ha accelerato dei cambiamenti. Cambiamenti quindi in quelle che sono le nuove modalità di vendita, dove noi in particolare ci stiamo sviluppando, che è quella del commercio online, e naturalmente questo mercato ha portato anche delle opportunità, come sono quello dello sviluppo di motorizzazioni alternative, e ricordo che qui Mitsubishi è dal 2013 che commercializza questo tipo di prodotti.
Sì, Mitsubishi è stata una dei primi appunto a sperimentare questa tecnologia.
Sì, assolutamente, mentre per altre aziende è quasi l'esordio, come stavo accennando in precedenza, noi abbiamo oramai un'esperienza lunga più di 7 anni. E per quanto riguarda Mitsubishi Italia, dopo aver consuntivato un 2019 verso il 2018 con un più 30%, quest'anno siamo allineati a quella che è il comportamento del mercato. E siamo riusciti a tenere il passo grazie a politiche commerciali aggressive, al fatto che i nostri prodotti siano apprezzati dalla clientela, e un grande contributo dalla parte della rete, che si è dimostrata molto professionale.
A proposito di rete, ne parlavamo poco fa, c'è stata una riorganizzazione amministrativa a livello mondiale, quindi non parliamo di rete italiana, che ha in qualche modo ridimensionato anche il ruolo dell'Europa nei progetti di Mitsubishi. Cosa sta succedendo e qual è il reale impatto poi sul consumatore finale?
Allora, c'è stata una riorganizzazione, così come annunciato da Mitsubishi Corporation lo scorso 27 luglio, che non impatta in nessun modo la rete italiana, non impatta in nessun modo il consumatore italiano, perché il gruppo Kelliker continuerà ad avere il ruolo di importatore di questo brand, e non dipendendo direttamente da Mitsubishi Corporation noi non avremo nessun impatto a livello di personale, per cui abbiamo appena lanciato la nuova Space Star, continueremo a vendere l'L200, che è una delle punte di diamante non solo della nostra casa automobilistica ma di tutto il comparto pick up, continuerà quindi la vendita dei SUV ASX Eclipse Cross, e soprattutto lanceremo nel primo quarter del 2021 la nuova Eclipse Cross con motorizzazione PHEV.
Ecco, arriva questa nuova Eclipse Cross PHEV come l'L200, insomma un tipo di motorizzazione che in qualche modo avete già sviluppato. Quali sono le caratteristiche di questa nuova Cross che arriverà il prossimo anno?
Come diceva lei, l'Eclipse Cross monta la tecnologia PHEV, sulla quale noi stiamo lavorando dal 2013. È una tecnologia migliorata rispetto alla precedenza, la precedente, e monta questa vettura due motori elettrici, uno anteriore da 82 cavalli ed uno posteriore da 95 cavalli. Rispetto alla precedente ha una batteria ancora migliorata con un'elevata capacità. C'è oltre a questi due motori elettrici un motore benzina da 98 cavalli e un motore che assicura sia la trazione alle ruote anteriori che la ricarica delle batterie stesse. Per quanto riguarda le batterie, abbiamo una ricarica più lenta che dura circa 5 ore e mezzo, e con la ricarica veloce possiamo ricaricare le batterie in 25 minuti. Ricordiamo che le emissioni sono di 40 grammi di CO2 per chilometro, quindi sono emissioni molto importanti che danno la possibilità al cliente di inquinare veramente poco. Ma la nuova Eclipse Cross non cambia soltanto nella motorizzazione, la nuova Eclipse Cross cambia nel design esterno. Abbiamo un frontale dinamico e un posteriore diverso da quello della precedente versione, perché si presenterà senza doppio vetro. Anche per quanto riguarda gli aggiornamenti tecnologici, sono aggiornamenti di altissimo livello. il nuovo sistema di entertainment sarà sempre da 8 pollici, potrà naturalmente avere sia Android che Apple CarPlay, saranno disponibili tutti gli ADAS di serie e la nostra trazione integrale SAVC, che è una trazione integrale tipica di Mitsubishi Corporation.
Ecco, una curiosità, il doppio vetro del portellone posteriore era un po' una caratteristica della Cross, una caratteristica distintiva, perché avete deciso di abbandonarlo?
È stata una decisione venuta anche dal parere dei clienti, perché il doppio vetro aveva un effetto polarizzante, non aveva riscontrato il successo che speravamo, per cui siamo passati a una soluzione diversa che, le garantisco, ha un appeal veramente.
Diciamo una soluzione tradizionale, mettiamola così. Bene, termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Ringraziamo e salutiamo il nostro ultimo ospite. Grazie per essere stato qui con noi. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato intorno alle 22 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.